Oggi siamo a un punto importante nel viaggio di questa notte. Siamo a questo punto importante perché Gesù si rivolge a Nicodemo e a noi e a questo punto ci chiede qualcosa. Ormai il nostro amico Nicodemo, giunto a questo punto della notte, ha capito e si è anche convinto che sono talmente tante le ragioni per rimanere nella notte e non vuole più tirarsi indietro. Ha compreso in questi giorni che non può più prescindere nella sua vita da Gesù, che nel suo cammino di fede, nel suo cammino di vita, per quanto i suoi amici giudei lo sostengano, ma ormai in questo dialogo a tu per tu, più passano le ore di questa notte e più lui si sente sempre più a suo agio con Gesù. E per quanto sia ancora notte, in qualche misura nel suo cammino si fa già, tra virgolette, più luce, anche se non è ancora giorno. Ma oggi è un po' curioso perché Gesù gli ha preannunciato un dialogo importante e Nicodemo è curioso di sapere e si chiede: chissà di che cosa mi parlerà, forse vorrà qualcosa? E allora entriamoci anche noi con Gesù e con Nicodemo, ascoltiamo che cosa Gesù racconterà a Nicodemo, perché sappiamo ormai che quando Gesù parla con Nicodemo, parla con ciascuna di noi, di voi. E Gesù comincia a parlare e ritorna a parlare sulla parabola del seme e del terreno. Ma questa volta ci ritorna, ma per sottolineare un aspetto nuovo. Siamo sempre al capitolo 4 di Marco, ma questa volta siamo al versetto 10 e 11, quando Gesù non racconta, ma si prepara a spiegare la parabola. E il Vangelo dice: quando poi furono da soli quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole. Lo ripeto il versetto 11, perché è questo quello che Gesù dice a Nicodemo e a noi. A voi, ai discepoli e a quelli che sono insieme, è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole. Chi sono questi che sono fuori? Nicodemo lo chiede a Gesù, anche perché vorrebbe capire, secondo voi, che cosa? Lui dov'è? Mi puoi spiegare chi sono quelli fuori? Perché quelli dentro ho capito, ma non ho capito bene chi sono quelli fuori e vorrei capirlo per rendermi conto io a che punto sono. Quelli che sono insieme a Nicodemo hanno capito? Abbiamo capito? Perché ha già lasciato intendere molto, mi pare, Gesù, a noi. Per poter rispondere a questa domanda, Gesù cosa fa? Com'è che risponde a Nicodemo e anche a noi che siamo lì con Nicodemo? racconta un'altra parabola. Tanto lui è maestro e ne racconta una che, delle quali appena uno sente l'inizio del racconto dice: ah, ma questa qui la so già anche come va a finire. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: ah, ma la so già come va a finire. Non è vero che avete già capito? Luca 15, 11 fino alla fine. Questa parabola la conosciamo, ahimè, fin troppo bene. E dico ahimè, perché quando le cose si conoscono fin troppo, non le si ascolta più. E questo è il grosso problema che accade a volte per noi con la parola di Dio e in particolare col Vangelo, che lo conosciamo così bene al punto che poi non lo ascoltiamo. Come si fa con la mamma, no? Che tanto ci ha parlato stamattina, oggi pomeriggio ci parla anche domani e uno comincia ad ascoltarla un po' sì, un po' no, tanto parlerà anche domani, dopodomani, quindi uno se anche non l'ascolta oggi. Questa parabola ci dice che c'è questo padre, che ci sono questi due figli e di per sé il racconto della parabola dedica tantissimo spazio alla storia e alla vicenda del figlio più giovane, anche perché se il racconto comincia al versetto 11 e finisce al 32, tenete conto che si finisce di parlare del figlio minore al versetto 24, e per cui vuol dire che dell'altro figlio se ne parla veramente poco più di 7 versetti, mentre del primo direi più che abbondante, del primo che è poi il secondo, il minore. E quello che si è allontanato e poi quello che torna, che rientra in casa del padre. Quasi sullo sfondo del racconto, di per sé Gesù dedica uno sguardo anche al figlio maggiore, che sembrerebbe non essere protagonista della parabola, e tra le righe sembra quasi anche che glielo rinfacci al padre. Avete in mente quando gli dice: ah, ma tu per quello là hai sprecato tutti quei versetti lì, di me ne hai proprio sprecati pochi, quasi a dire che il padre si cura del figlio minore e non si cura del figlio maggiore. Io credo che questa parabola in realtà è la composizione di due parabole, perché c'è la parabola che è quella del padre, vediamo se è la parabola del padre misericordioso, che è composta di due parabole: la prima che riguarda il figlio minore e poi la parabola del figlio maggiore. Queste due parabole messe insieme fanno la terza parabola, che è quella del padre. Mi sono spiegato? Almeno a me sembra che sia composta così. Gesù oggi si sofferma sulla seconda parabola, quella che riguarda il figlio maggiore. E se noi mettiamo attenzione sul racconto, noi cominciamo a chiederci: dove si trova questo figlio dentro alla parabola? La descrizione di questo figlio comincia così, al versetto 25. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Quindi questo figlio è fuori casa, al lavoro per il padre, perché lavora ai campi del padre. E quando sta per tornare a casa, sente un po' di trambusto e cosa fa? Entra in casa? No, ma fa uscire un servo da casa e lo interroga. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è tornato, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Versetto 28. Lui cosa fa? Si indignò e dice il versetto 28 e non volle entrare in casa. Cosa succede? Che costringe per la seconda volta, perché non è la prima, costringe il padre, che era già uscito di casa incontro al figlio minore, il padre, questa volta per il figlio maggiore, cosa fa? Esce, questa volta incontro al figlio maggiore. E il testo dice: suo padre allora uscì a supplicarlo. Gesù non dice è uscito ad invitarlo, dice a supplicarlo, perché questo qui è veramente risentito, indignato, e in cuor suo ha già, come dire, preso una sua posizione e una sua decisione. Il padre, in questo caso, è lui a mettersi in ginocchio. Nel caso del figlio minore, era il figlio minore che si è inginocchiato davanti al padre e dirgli: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. In questo caso si rovescia la cosa, perché è il padre che si mette in ginocchio davanti al figlio maggiore e che lo chiama ad entrare in casa e a dirgli: io, vieni in casa, tu sei mio figlio, e quell'altro tuo fratello pure, perché lui gli dice quel tuo figlio, non lo chiama fratello, eh? E dicendo quel tuo figlio, che cosa dice al padre? Che tu non sei? È certo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Il padre gli rispose: figlio, tu sei per me, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa, perché questo... Ma cosa succede? Che Gesù, mentre racconta questa parabola, come già avevamo detto nei giorni scorsi, quando parlavamo del genere letterario parabolico, noi che dicevamo sappiamo già come va a finire, noi diciamo una vera bugia, perché questa parabola di Gesù non ce l'ha il finale. Perché come finisce? Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, per questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Punto, comincia il capitolo 16, che racconta un'altra parabola. E quindi noi che sappiamo come va a finire, in realtà non lo sappiamo, sappiamo un bel niente, un bel fico secco. Perché invece questa parabola, il finale, non ce l'ha proprio, come abbiamo detto l'altro giorno, perché le parabole di Gesù solo apparentemente hanno un finale, ma sono tutte, come quella di questa mattina, anche quelle di questa mattina, sono tutte con un finale che riapre, a un finale che il finale vero delle parabole non è mai quello scritto, o come in questo caso che non è neanche scritto e raccontato. Il finale della parabola è dentro all'ascoltatore. E così è sempre della parola di Dio e di quando Dio ci parla. Il finale è sempre dentro in chi lo ascolta. Mi son spiegato? Perché alle 3:30 del pomeriggio magari di solito l'effetto è un altro. Questa è quella più emblematica, perché Gesù questa non la chiude proprio. E quindi quando noi diciamo, ah ma so già come va a finire, noi diciamo la cosa peggiore, perché dicendo così vuol dire che noi il finale che è dentro di noi, noi praticamente l'abbiamo cestinato. Quelle di stamattina, quella della perla preziosa del tesoro nel campo, hanno sì il finale, ma è un finale aperto. Così è delle parabole. Perché? Perché la parabola, il suo finale è nell'ascoltatore. La domanda è, ma il figlio maggiore è rimasto fuori o è entrato in casa? Chissà chi lo sa. Gesù non lo dice. E questa è la risposta che Gesù dà alla domanda che Nicodemo aveva fatto. Chi sono questi, quelli rimasti fuori? E Gesù racconta, gli risponde con questa parabola. Chi sono questi di fuori? Sono quindi gli ascoltatori. E quindi, caro Nicodemo, sei tu che stai ascoltando e tutto quel gruppo di tue amiche, che ormai sono diventate tue amiche in questa settimana, che stanno ascoltando con te, Gesù. Sono gli ascoltatori che devono scegliere se entrare o rimanere fuori. E uno dice, entrare dove? Rimanere fuori da che cosa? Nel capitolo 4 di Marco, il dove, entrare o rimanere fuori da dove, il riferimento è la casa. Ma entrare nella casa o rimanere fuori dalla casa vuol dire entrare per stare con Gesù, ed entrare per stare con Gesù vuol dire entrare a far parte veramente dei suoi, cioè entrare dentro a quel e appartenere a quella reciprocità di appartenenza di cui già sappiamo, o rimanerne fuori. Del resto, se ci pensate, nella vita normale, cosa succede? Non è che tu conosci una persona la prima sera e la prima sera la inviti a casa. Quando una persona c'è una frequentazione di un po' di tempo e cresce, come dire, un po' di confidenza, nasce una certa amicizia, poi a un certo punto o una o l'altra ti propone di andare a casa, no? Viene una sera a cena, non è che te lo dice perché ti ha incontrato alla cassa del supermercato ed era davanti a te la prima volta. Magari lì la incontri la prima volta, poi la rincontri ancora, poi capita casualmente la terza volta, poi ci si scambia due parole, poi si chiacchiera un po', poi ci si scambia il numero di telefono, poi ci si sente due volte, poi si sente che il legame cresce e poi si entra dentro a una reciprocità, perché ci si accorge che da entrambe le parti c'è il piacere di incontrarsi e di parlarsi, e a un certo punto, o da una parte e dall'altra, parte questo invito a dire: ma vieni una sera a cena? Non è così? Fuori dalla metafora della parabola, per Nicodemo e per noi, che cosa ci sta dicendo Gesù? Gesù ci sta dicendo che dobbiamo fare attenzione, perché si può rimanere a lungo e a volte anche per una vita intera a far parte dei suoi ascoltatori come il figlio maggiore, ma che resta sempre fuori casa. E che nonostante Gesù esca ad invitarlo ad entrare, questo passaggio in entrata non lo fa, lo rimanda. Sì, no, ma guardi, sì, ma ci tengo, guardi, vengo a cena, ma sa come ci tengo, ma le volte che ho pensato di invitarla io, quando uno ti dice così, sta tranquillo che non verrà mai, No, quando tu inviti una persona e la inviti a cena, perché tu fai capire con questo che per te questo legame, questo rapporto lo consideri un legame, un rapporto che è in crescita, no? E tu glielo lanci come un rapporto in crescita, se dall'altra parte dici: oh guardi, proprio me l'ha chiesto proprio in una settimana dove sono così presa, ma guardi, settimana prossima la chiamo io, una settimana, due settimane, tre settimane. Poi tu richiami, dici: ah ma guarda, oh, non so cosa mi è successo, e tu a un certo punto dici: beh, ho capito, ti va bene rimanere amici così, ma tu fuori e io dentro. Ci sono quelli che restano fuori tutta la vita ad ascoltare Gesù, ma stanno fuori, non entrano. Entrare vuol dire fare un salto, un passaggio e una messa in gioco di noi stessi e della nostra vita, che comporta certamente un rischio, perché quando tu ti metti in gioco in una relazione, sempre, come dire, ti esponi e ti affidi all'altra persona, non è così? Io in questo periodo qualche matrimonio l'abbiamo celebrato anche per recuperare qualche matrimonio dell'anno scorso, no? E qualcuno, come dire, aveva fatto il corso evidentemente prima della pandemia, poi aveva fissato per esempio in mente quella coppia lì il matrimonio l'anno scorso il 2 giugno ed eravamo come eravamo messi, per cui l'hanno rinviato e l'abbiamo fatto adesso il 17 di luglio. E naturalmente non è che io dubitassi sul fatto che adesso non volessero più sposarsi, perché lo vedevo che non avevano cambiato idea, però ho detto: sentite, troviamoci e vediamoci una volta un mese prima, non è che facciamo il ripasso, però rimettiamo un po' a fuoco quello che succede il 17, perché insomma di certe cose non se ne parla più da un anno e mezzo, e se anche le rinfreschiamo un po'. E proprio la cosa che io ho ribadito è questa, insomma, che uno quel giorno lì in fondo cosa fa? Prende la sua vita e la mette in mano a quell'altra, a quell'altro, Ecco, in pratica è così, Non è così nel matrimonio? E certo, io investo tutta la mia vita su di te, e se tu, tra virgolette, me la vuoi rovinare, hai tutta la possibilità di farlo, Non è così, e infatti a volte succede. Questo è un entrare, ma anche nella fede è questo l'entrare, ed è quello che spaventa alcuni, che preferiscono ascoltare Gesù come il figlio maggiore, lavorare per lui, perché lui continuerà a lavorare per il padre, lavora per lui, però rimanendo fuori, non entrando dentro. E qui c'è questo passaggio da una relazione a un'altra relazione con Gesù. Voi capite che quelli che sono dentro hanno un tipo di relazione, quelli che sono fuori ne hanno un altro genere. E Nicodemo oggi si sente dire da Gesù, arrivati a questo punto, caro Nicodemo, che il cammino che stiamo facendo arriverà a un certo punto a chiederti di prendere posizione, di scegliere dove vuoi stare, perché in questo momento qui Nicodemo capisce di essere tra quelli che sono fuori per ora, perché lui è incuriosito da Gesù, lo ascolta, ha fatto questa scelta di entrare in questo dialogo e Gesù si è reso disponibile. Però adesso, dopo questo dialogo, quando si farà giorno, Nicodemo uscirà da questa notte con una questione, con una domanda, e dire: e adesso che cosa faccio? Rimango fuori? Scelgo di entrare? Il figlio maggiore ha scelto di rimanere fuori. Nicodemo oggi ha realizzato a che punto è. E io adesso comincio a mettere a fuoco anch'io a che punto sono. Nicodemo certamente oggi dice: sono ancora fuori, certamente non sono fuori come lo ero prima, perché prima ero fuori e c'era in me solo un po' di curiosità e un certo interesse, perché sentivo che c'era qualcosa di Gesù che mi riguardava. Adesso non è più soltanto questo. Sento che adesso la mia vita non può più prescindere da Gesù, ma devo ancora capire questo cosa significa e fino a che punto. Questo è la situazione di Nicodemo oggi pomeriggio, mercoledì. Io so già quella di venerdì pomeriggio, perché lui abbiamo un canale privilegiato, me l'ha già suggerita. Adesso devo capire dove sono io, dove sto io. E attenzione che, come avete capito, non è solo il problema del capire se sono dentro e fuori, ma a che punto sono fuori e se sono dentro fino a che punto, perché c'è modo e modo di essere o di qua o di là, no? C'è anche chi magari può anche dire: io sono con un piede dentro e un piede fuori, e uno può rimanere così anche tutta la vita, perché secondo lei un prete può rimanere fuori tutta la vita? Sicuramente sì. Ma come fa un prete essere tra quelli fuori? Lavora anche lui come figlio maggiore per chi? Per il Signore. Anche lui fa parte di quelli che lo ascoltano, rimanendo in una relazione che è di quelli di fuori, com'è in rapporto il figlio maggiore col padre. E una suora? Non sono una suora, non so come fanno le suore. guardate che è molto più facile di quello che si possa pensare, perché sennò Gesù non avrebbe risposto così, con una parabola e con questa parabola. E il fatto che non racconti il finale è perché questo finale dobbiamo cercarlo noi, e ciascuno di noi sa qual è il suo in questo momento, in questo momento. Speriamo che poi venerdì pomeriggio possiamo cominciare a scriverne uno nuovo possibile. Noi oggi dobbiamo registrare quello di oggi. Bene, la domanda quindi è già abbastanza chiara ed esplicita. Il dono che devo chiedere non è tanto di dire: chiedo al Signore il dono di entrare, no, perché non è come dire: chiedo al Signore di vincere alla lotteria, perché siccome è un percorso, un cammino, tutto al più posso chiedo al Signore il dono di non rimanere dove sono e di desiderare di entrare in una relazione nuova, in una fede nuova, in un ascolto nuovo, in una preghiera nuova, in un'appartenenza nuova, ma di farne il cammino, perché il padre non poteva prendere di peso il figlio maggiore e dire adesso ti porto in casa. E il dono è proprio quello di desiderare di entrare, cioè di desiderare una nuova relazione, di desiderare di entrare in qualche cosa, in un'appartenenza nuova, rinnovata, cambiata, rivisitata, reimpostata, rivista, rigiocata rispetto all'oggi. Bene, da domani vediamo un po' che cosa succederà. La notte porterà qualche consiglio. Bene.